San Giuseppe viene a sapere della gravidanza di Maria, sua sposa, ed entra in grande apprensione, sapendo di non avere in essa alcuna responsabilità. Seconda parte. San Giuseppe perseverò nell'orazione, perché pur essendogli venuto in mente che nella gravidanza di Maria Santissima poteva esservi qualche mistero da lui ignorato, non ne era convinto. Riusciva solo a trovare ragioni per evitare il giudizio di crederla colpevole nella sua gravidanza, rispettando in tal modo la santità dell'umilissima Signora. Così non giunse alla mente del santo il pensiero che ella potesse essere madre del Messia. Alcune volte egli sospendeva i sospetti, altre l'evidenza glieli aumentava e suscitava, e così fluttuando soffriva impetuose tempeste dall'una e dall'altra parte. Sbattuto e vinto, si fermava spesso in una penosa calma, senza determinarsi a credere cosa alcuna con la quale potesse superare il dubbio, rasserenare il cuore, operare conformemente alla certezza che dall'una o dall'altra parte avesse avuto per regolarsi. Fu perciò così grande il tormento di San Giuseppe che poté essere un'evidente prova della sua incomparabile prudenza, della sua santità. Egli meritò con questa tribolazione di essere predisposto da Dio al singolare beneficio che gli preparava. Tutto ciò che segretamente passava nel cuore di San Giuseppe era manifesto alla principessa del cielo, che lo osservava con la conoscenza e la luce divina che aveva. E sebbene il suo cuore santissimo fosse pieno di tenerezza e di compassione per ciò che pativa il suo sposo, non gli diceva parola alcuna su tale situazione, ma lo serviva con somma sottomissione e sollecitudine. L'uomo di Dio, sotto una parvenza di noncuranza, la guardava con attenzione maggiore di quella che qualsiasi altro uomo al mondo abbia mai usato. Inoltre, siccome la Gran Signora, servendolo a mensa e in altre mansioni, faceva alcuni movimenti che rendevano più evidente il suo stato, San Giuseppe considerava tutto e sempre più si accertava della verità con grande afflizione dell'anima sua. Infatti, sebbene fosse santo e retto, dal momento in cui si sposò con Maria Santissima, si lasciò sempre rispettare e servire da lei, mantenendo in tutto l'autorità di uomo e capo, benché la moderasse con rara umiltà e prudenza. In verità, finché ignorò il mistero della sua sposa, giudicò che doveva mostrarsi sempre superiore, con la dovuta moderazione, a imitazione degli antichi padri e patriarchi, dalla parola dei quali non doveva allontanarsi, perché le donne fossero obbedienti e sottomesse ai loro mariti. Del resto, avrebbe avuto ragione di comportarsi in questo modo se Maria Santissima, Nostra Signora, fosse stata come le altre donne. Eppure, malgrado tanta differenza, nessuna fu o sarà mai più ubbidiente, umile e soggetta a suo marito. Lo serviva con incomparabile rispetto e prontezza, e benché conoscesse le sue preoccupazioni, la tensione che aveva per il suo nuovo stato, non per questo ricusò mai di fare tutte le azioni che le competevano. Né si curò di nascondere la novità del suo corpo, perché simile raggiro, artificio o doppiezza contrastava con la verità ed il candore angelico che ella aveva e con la generosità e la grandezza del suo cuore. La gran signora avrebbe ben potuto addurre come garanzia della verità della sua assoluta innocenza la testimonianza di sua cugina Santa Elisabetta e di Zaccaria, perché il tempo in cui ella aveva dimorato con loro era appunto quello in cui San Giuseppe, se avesse sospettato di qualche colpa in lei, avrebbe potuto attribuirgliela, in apparenza, più fondatamente. Quindi ella, così o in altri modi, benché non gli avesse manifestato il mistero, avrebbe potuto discolparsi, liberare dalla preoccupazione San Giuseppe. Tuttavia, la maestra della prudenza e dell'umiltà scartò questa possibilità, perché non si accordava con queste virtù il parlare in proprio favore, il convincerlo di così misteriosa verità con la sua stessa testimonianza. Ella rimise tutto con grande sapienza alla disposizione divina. E sebbene la compassione per il suo sposo, l'amore che gli portava, la inducessero a consolarlo, a liberarlo dalle pene, non fece ciò col discolparsi, né col nascondere la sua gravidanza, ma servendolo con maggiori cure, procurando di farlo stare lieto, domandandogli che cosa desiderava, cosa voleva che ella facesse, e dandogli altri segni di sottomissione e di amore. Molte volte lo serviva genuflessa, e questo, benché da una parte consolasse alquanto il suo sposo, dall'altra gli procurava maggiori motivi di afflizione. San Giuseppe considerava le molte ragioni che aveva per stimare e amare chi egli non sapeva se lo avesse offeso o meno. E la Divina Signora pregava di continuo per lui, chiedendo all'Altissimo che lo guardasse e lo consolasse. E si rimetteva tutta alla volontà di Sua Maestà. Crescono i sospetti di San Giuseppe. Egli decide di lasciare la sua sposa e prega con questa intenzione. San Giuseppe, nella tempesta dei pensieri che tumultuavano nel suo rettissimo cuore, procurava talvolta con la sua prudenza di cercare un po' di calma, di riprendere vigore nella sua angoscia. Cercava di mettere in dubbio il nuovo stato della sua sposa. Ma da ciò lo distoglieva ogni giorno di più l'ingrossamento del grembo virginale, che col tempo si andava manifestando con maggiore evidenza. Il glorioso santo non trovava pace, passava dal dubbio di cui andava in cerca alla certezza veemente nella misura in cui avanzava la gravidanza. Con la naturale progressione del suo stato, la celeste principessa era sempre più florida, in modo che non si poteva dare luogo a dubbi di altra sorta di indisposizione, giacché la sua gravidanza divina, in tutte le maniere, andava perfezionandola in avvenenza, salute, agilità e bellezza. Quindi, Nel santo divenivano maggiori i motivi di sospetto, più forti i lacci del suo castissimo amore e la sua pena. Senza poter allontanare tutti questi affetti che contemporaneamente, in diverso modo, lo torturavano. Infine lo vinsero a tal punto che giunse a persuadersi dell'evidenza. Benché il suo spirito si conformasse sempre più alla volontà di Dio, nella carne sentì il sommo del dolore che provava nell'anima, per cui giunse fino a non trovare più alcuna via d'uscita alla sua tristezza. Si sentì abbattuto nelle forze, pur senza giungere ad una precisa infermità, di modo che assunse un aspetto macilento. Gli si vedeva sul volto la profonda tristezza, la malinconia che lo affliggeva. Egli la soffriva da solo, senza procurarsi il sollievo di comunicarla ad altri o di sfogare per qualche via l'oppressione del suo cuore, come ordinariamente fanno gli altri uomini. Non era certo inferiore il dolore che penetrava il cuore di Maria Santissima. Ma per quanto fosse grandissimo, era anche maggiore la capacità del suo generosissimo animo. E così dissimulava le pene proprie, ma non il pensiero che le apportavano quelle di San Giuseppe, suo sposo. Cosicché determinò di prendersi più cura della sua salute e del suo sollievo. Per la prudentissima regina era legge inviolabile operare in tutto con pienezza di sapienza e di perfezione. Taceva sempre la verità del mistero. Non aveva l'ordine di manifestarlo. Anche se ella sola avrebbe potuto per questa strada sollevare il suo sposo Giuseppe, non agì in questo modo, al fine di rispettare e custodire il mistero del Re Celeste. Quanto a ciò che dipendeva da lei, faceva quanto poteva. Gli parlava della sua salute, gli domandava che cosa desiderava che facesse per servirlo, per dargli sollievo nell'indisposizione che tanto lo debilitava. Lo pregava di prendere un po' di riposo, di ristoro. Era giusto sovvenire alla necessità, rinfrancare le forze per lavorare poi per il Signore. San Giuseppe considerava quanto la sua umilissima sposa faceva. Ponderando fra sé la sua virtù e la discrezione, sentendo gli effetti santi del tratto e della presenza di lei, disse: «Com'è possibile che una donna di tali costumi e nella quale tanto si manifesta la grazia del Signore mi ponga in tanta tribolazione? Come questa prudenza e santità si accordano con i segni che vedo della sua infedeltà a Dio e a me, che tanto l'amo? Se voglio licenziarla o allontanarmi da lei, perdo la sua amabile compagnia, tutto il mio conforto, la mia casa, la mia quiete. Qual bene mai troverò paragonabile a lei se mi ritiro? Quale consolazione se mi manca questa? Però tutto pesa meno dell'infamia di così infelice fortuna e dell'idea che si creda di me che sono stato complice di tale scelleratezza. Nascondere il fatto non è possibile, perché il tempo lo deve manifestare tutto. Dichiararmi io autore di questa gravidanza sarebbe una vile menzogna contro la mia stessa coscienza e la mia reputazione. Ma non posso neppure attribuirla alla causa che ignoro. Che farò in tanta angoscia? Il minore dei miei mali sarà allontanarmi, lasciare la mia casa prima che giunga il parto, perché allora mi vedrò più confuso, afflitto, senza sapere che decisione prendere. Vedendo nella mia casa un figlio che non è mio. Thank you. La principessa del cielo, la quale con gran dolore vedeva la determinazione del suo sposo di lasciarla e di allontanarsi, si rivolse ai santi angeli, suoi custodi. Spiriti beati, ministri del supremo Re, che vi innalzò alla felicità della quale godete. Per sua benignità mi accompagnate come fedelissimi servi suoi e mie sentinelle. Io vi prego, amici, di presentare alla sua clemenza le afflizioni del mio sposo, Giuseppe. Domandate che lo consoli e lo guardi come vero Dio e Padre. E voi che solleciti ubbidite alle sue parole, ascoltate anche le mie preghiere. Per amore di colui che, essendo infinito, volle incarnarsi nel mio grembo, vi prego e vi supplico che senza indugio solleviate dall'oppressione il cuore del mio sposo e, alleggerendolo dalle sue pene, gli togliate dalla mente la decisione di allontanarsi. Ubbidirono alla loro regina gli angeli che ella destinò a questo compito e subito inviarono segretamente al cuore di San Giuseppe molte sante ispirazioni, persuadendolo nuovamente che la sua sposa Maria era santa e perfettissima, che non si poteva credere di lei cosa indegna, poiché Dio è incomprensibile nelle sue opere, davvero imperscrutabile nei suoi giudizi, sempre fedelissimo con quelli che confidano in Lui, perché non disprezza né abbandona alcuno nella tribolazione. Con queste ed altre sante ispirazioni, lo spirito turbato di San Giuseppe si rasserenava un poco, benché non conoscesse da dove gli venissero. Tuttavia, poiché l'oggetto della sua tristezza non mutava, subito egli tornava ad immergersi in essa, senza trovare soluzione certa che potesse rassicurarlo. E per questo si confermò nella decisione di allontanarsi e di lasciare la sua sposa. L'umilissima signora, conoscendo ciò, giudicò che era ormai necessario prevenire questo pericolo e chiedere al Signore con più insistenza. Si rivolse tutta al Figlio Santissimo che portava nel grembo. Con intimo affetto e fervore gli disse: Signore, bene dell'anima mia, se mi date il permesso, benché sia polvere e cenere, parlerò a vostra maestà e manifesterò i miei gemiti, che non vi possono restare nascosti. È giusto, mio Signore, che io non sia lenta nell'aiutare lo sposo che con la vostra mano mi donaste. Lo vedo nella tribolazione in cui la vostra provvidenza lo ha posto e non sarà pietà lasciarlo in essa. Se trovo grazia ai vostri occhi, vi supplico, Signore, Dio eterno, per l'amore che vi obbligò a venire nel grembo della vostra schiava per la salvezza degli uomini, che vi stia a cuore consolare il vostro servo Giuseppe e disporlo a collaborare al compimento delle vostre opere. Non starà bene la vostra schiava senza uno sposo che l'assista, la protegga e la difenda. Non permettete, Dio, Signore mio, che egli metta in atto la sua decisione e mi lasci.
Thank you.
rispose l'Altissimo a questa supplica. Colomba mia e amica mia, io accorrerò con prontezza a dare sollievo al mio servo Giuseppe. E dopo che gli avrò manifestato per mezzo del mio angelo il mistero che egli ignora, gli potrei dire con chiarezza tutto ciò che con te ho operato, senza che per l'avvenire tu mantenga ulteriore silenzio su tale questione. Io lo riempirò del mio spirito, lo renderò capace di quello che deve fare in questi misteri. Egli ti aiuterà e ti assisterà in tutto ciò che ti succederà. L'angelo del Signore parla a San Giuseppe in sogno, gli svela il mistero dell'incarnazione. Inoltre, si narrano le conseguenze di questo annuncio. Il dolore della gelosia afferra talmente chi ne ha vinto che spesso, anziché scuoterlo, lo mantiene come in uno stato di veglia, gli toglie il riposo, il sonno. Nessuno soffrì questa passione come San Giuseppe, anche se nessuno ne avrebbe avuto minor motivo se egli avesse allora conosciuto la verità. Era dotato di grande conoscenza e luce per comprendere la santità della sua sposa divina e le sue qualità che erano inestimabili. Presentandosi dei motivi che lo obbligavano a lasciare il possesso di un bene così grande, ne seguiva necessariamente che quanto maggiore era la conoscenza di ciò che perdeva, tanto grande fosse il dolore di lasciarlo. Per questa ragione, il dolore di San Giuseppe superò tutto quello che a questo proposito hanno sofferto gli altri uomini. Nessuno, infatti, tenne maggiormente in considerazione la sua perdita e nessuno poté conoscerla e valutarla come lui. Nonostante ciò, vi fu una grande differenza tra la gelosia di questo servo fedele e quella degli altri che patiscono una simile tribolazione. Infatti, questa passione aggiunge al veemente, fervido amore una grande preoccupazione di conservare ciò che si ama. A questo sentimento segue, per naturale necessità, il dolore di perdere l'oggetto del nostro amore e l'immaginare che qualcuno potrà togliercelo. Questa sofferenza è quella che comunemente chiamiamo gelosia. Ora, nei soggetti che hanno le passioni disordinate per mancanza di prudenza e di altre virtù, tale pena di solito provoca diversi effetti di ira, di furore e di invidia contro la stessa persona amata o contro quello che impedisce la corrispondenza dell'amore. Pertanto si sollevano tempeste di immaginazioni, sospetti infondati, stravaganti, che vengono generati dalle stesse passioni. Queste danno origine alle velleità, il bramare, il detestare, l'amare, il pentirsi. L'irascibilità e la concupiscenza sono in continua lotta. Non possono essere dominate dalla ragione e dalla prudenza, perché questa sorta di male oscura l'intelletto, perverte la ragione e allontana la prudenza. In San Giuseppe, tuttavia, non vi furono questi disordini viziosi, né vi potevano essere, non solo per la sua santità insigne, ma anche per quella della sua sposa, perché egli non scorgeva in lei alcuna colpa che lo sdegnasse. Inoltre il santo non pensò mai che ella avesse impegnato il suo amore con qualcun altro, nei confronti del quale egli potesse provare invidia e quindi respingerlo con ira. Nel suo grande amore, San Giuseppe fondò la sua gelosia solamente su un dubbio: se cioè la sua sposa castissima avesse corrisposto a questo sentimento. Non riusciva a vincere questo sospetto di fronte agli indizi ben precisi che aveva. Perché il dolore fosse tanto veemente, non fu necessaria maggiore certezza circa l'oggetto della sua preoccupazione, dato che per un bene tanto personale come la sposa è giusto non ammettere rivali. Inoltre, all'amore veemente e casto che occupava tutto il suo cuore, bastava trovarsi davanti al minimo indizio di infedeltà e della possibilità di perdere l'oggetto più bello, perfetto e conforme alla sua volontà, perché provasse tale pena. Nella nostra regina, sia in relazione a quanto aveva di divino che a quanto aveva di naturale, non c'era nulla che moderasse e temperasse l'amore del suo santo sposo e che anzi non lo fomentasse sempre più. Con questo dolore, che già si era mutato in tristezza dopo la preghiera riferita, San Giuseppe dormì un po', sicuro di risvegliarsi in tempo per uscire dalla sua casa a mezzanotte, senza essere sentito dalla sposa. La Divina Signora stava attendendo, sollecitando con le sue preghiere la soluzione, perché sapeva che, essendo la tribolazione del suo sposo giunta a tal punto e al culmine del dolore, si avvicinava il tempo della misericordia, del sollievo per un cuore tanto afflitto. E Dio mandò l'arcangelo Gabriele a San Giuseppe mentre stava dormendo.